Per gentile, la verità è nostra creazione, nostra conquista, che richiede tutto il nostro impegno e prima di tutto una riforma morale. E questa, dice Gentile, è una delle più importanti verità scoperte dalla filosofia moderna. Ebbene fanno alcuni filosofi odierni che si dicono dell'azione, c'è cioè soprattutto Maurice Blondel, a difenderla calorosamente. In forza di queste considerazioni, Gentile, prendendo come punto di riferimento il problema e del significato della scienza, delle scienze empiriche, delle varie scienze particolari, così come esso si era venuto configurando all'interno delle scienze umane e naturali, giunge a connotare l'emergenza di un discorso nuovo. Qui per poter comprendere le posizioni di Gentile, le posizioni di fondo gentiliane, è possibile far ricorso ad un testo del suo allievo prediletto Ugo Spirito, che in un articolo del 1921 apparso sul Giornale d'Italia, quindi di larghissima diffusione, e che ebbe tra l'altro l'approvazione dello stesso Gentile, cerca di mettere in risalto il nucleo centrale delle posizioni gentiliane per cercare di stabilire in cosa consista il progresso compiuto dall'idealismo in confronto del positivismo. Non vi si prendono in questo articolo del 1921, pertanto, in considerazione gli elementi in comune col positivismo, ma soltanto gli aspetti di novità rispetto ad esso. Il discorso viene individuato e analizzato con una ricerca puntata sui maggiori esponenti del positivismo per mettere in risalto le incongruenze, le contraddizioni interne del positivismo, e cioè delle varie scienze empiriche, dei teorici delle varie scienze empiriche, che persistono nel proposito di voler concepire il fatto, i dati empirici, come indiscutibili o addirittura come divini, come era il caso di Roberto Ardigò, considerato il maggior rappresentante del positivismo italiano, che considerava il fatto, i fatti come divini. Per comprendere le posizioni di Gentile, dice Spirito, occorre approfondire il significato del suo superamento di ogni posizione positivistica o anche intellettualistica o platonica. Si tratta qui, nel linguaggio gentiliano, di termini equivalenti, di termini sinonimi, per giungere ad un punto di vista superiore. L'intento dichiarato di spirito è quello di seguire il lento e faticoso processo di pensiero compiuto dalla filosofia italiana, in particolare dalla filosofia di Gentile, nel suo passaggio dalla scienza alla filosofia, dal positivismo all'attualismo. Lo scopo principale è quello di dimostrare ancora una volta l'incongruenza e l'inanità degli sforzi precedentemente messi in cantiere, sì da confermare la critica che di essi ha compiuto il Gentile. Cioè, in altre parole, l'intenzione è quella di mettere in chiaro, adeguatamente in chiaro le incoerenze interne, le autocontraddizioni delle varie posizioni positivistiche per mostrare che l'attualismo è l'esito finale, cioè l'attualismo significa le posizioni di Gentile, l'attualismo rappresenta lo sbocco più rigoroso, lo sbocco più coerente delle stesse esigenze del positivismo che nell'ambito del positivismo, delle varie ramificazioni del positivismo non trovavano adeguata sistematizzazione. E allora motivo di fondo di spirito è appunto questo: dimostrare che l'esito ultimo del discorso positivistico, lo sviluppo più coerente, è costituito appunto dal discorso gentiliano. Qual è il merito principale del discorso gentiliano per spirito? Il merito principale consiste nell'identità, nel considerare l'identità e nell'affermare l'identità tra discorso scientifico e quindi discorso relativo alla parte, relativo alle scienze particolari, alle scienze empiriche, e discorso relativo alla conoscenza del tutto, cioè discorso filosofico. Questo perché il tutto è presente in ogni parte, e questa appunto l'identificazione delle forme di sapere, ossia l'affermazione che vi è un solo modo di conoscere, perché il particolare è parte del tutto e la parte del tutto è il tutto nella stessa parte. Non ci sono quindi due forme di conoscenza. Ogni conoscere è unità inscindibile della conoscenza della parte e della conoscenza del tutto, ossia conoscenza del particolare nella sua universalità, che è come dire conoscenza dell'universale nella sua concreta particolarità. In forza di queste considerazioni, Gentile, dice Spirito, non accantona e può non accantonare i propri studi di diritto, di filosofia del diritto, di estetica, ma soprattutto di pedagogia. Anzi, e questo non soltanto Gentile, ma tutta una schiera di gentiliani devoti, cerca di mostrarlo, tentando di applicare la filosofia attualistica, cioè la filosofia gentiliana, ai principi informatori di queste singole discipline, cioè di vedere come alla luce delle posizioni gentiliane sia possibile reimpostare il discorso relativo al diritto, relativo all'estetica, all'economia e alla pedagogia. Quindi in questo modo la ricerca scientifica e di conseguenza anche la ricerca pedagogica viene sollevata alla filosofia e identificata con essa, cioè quindi la pedagogia diventa pedagogia filosofica, con un superamento dei postulati e delle posizioni di fondo del positivismo e delle esigenze empiriche delle varie scienze umane che ne erano la tipica espressione. Qui è da tenere presente un aspetto, cioè quando Gentile e i gentiliani parlano di pedagogia scientifica, hanno in mente soprattutto un autore, si riferiscono in particolare ad un autore, lo stesso Gentile nel testo che abbiamo postato su Moodle, intitolato Il concetto della pedagogia, è previsto come testo d'esame per questo corso, fa riferimento a Herbart e al suo testo su pedagogia generale dedotta dal fine dell'educazione, ma fa riferimento anche ai seguaci di Herbart, perché considera Herbart come il vero ed effettivo iniziatore della pedagogia scientifica. Per Gentile, questo intento di costruire la pedagogia scientifica, di dar vita ad una pedagogia scientifica, dipende dalla psicologia, perché quest'ultima mostra la via, i mezzi, gli impedimenti e i limiti dell'educazione. È la salda base psicologica da Herbart voluta dare alla pedagogia è bastata per far passare generalmente anche questa disciplina per una scienza, cioè in altri termini, l'applicazione della psicologia alla pedagogia ha fatto sì che Herbart e i suoi seguaci considerassero scienza non soltanto la psicologia, ma anche la pedagogia. E quanti oggi, dice Gentile, continua Gentile, affermano il carattere scientifico della pedagogia, si riferiscono, intendono sempre riferirsi al concetto herbartiano delle radici che una buona dottrina dell'educazione deve avere nella conoscenza delle leggi psicologiche. Cito qui letteralmente da Giovanni Gentile, Il concetto della pedagogia, pagina 4. Per Gentile, che possano esserci dei fattori psicologici nell'analisi della psiche, che possa essere importante l'analisi della psiche o dei concomitanti problemi fisiologici presenti nei fanciulli o negli studenti, è fuori discussione. bisogna prenderli in esame, questo è un merito indiscutibile di Herbart che ha analizzato appunto questi fenomeni in maniera scientifica. Però si interroga Gentile, si chiede Gentile, è possibile in questo modo, dice, definire la pedagogia, psicologia o pedagogia? Questo modo di procedere, dice, è psicologia o pedagogia? Il concetto di una pedagogia scientifica proposta da Herbart e dai suoi continuatori, a suo avviso, ha contro alcune grosse difficoltà, non è esente da difficoltà. In particolare, si chiede Gentile, si può affermare che il carattere scientifico della psicologia si rifletta nell'altra, cioè nella pedagogia, per il semplice fatto che la psicologia viene applicata alla pedagogia, è possibile dire che la pedagogia è scienza, anch'essa scienza? Alla psicopedagogia per Gentile non spetta, ad esempio, di dire all'educatore che deve e che egli deve rivolgere l'opera sua alla virtù e promuovere nell'alunno l'idea della interna libertà, bensì dimostrare in che modo gli conviene comportarsi per raggiungere codesta meta. Il concetto della pedagogia, pagina 6. In altri termini, per Gentile, la pedagogia deve occuparsi dei mezzi per raggiungere un determinato scopo, ma non di decidere lo scopo e quale scopo da raggiungere o meno. Facciamo un esempio concreto, dice Gentile, preso appunto da situazioni concrete. L'esempio che Gentile prende in considerazione e che utilizza per mettere in crisi, per cercare di mettere in crisi la pedagogia scientifica proposta da Herbart e dei suoi seguaci, è l'esempio di un ladro che si prefigge, dice Gentile, come fine nell'educazione dei propri figli, che questi imparino il mestiere paterno e vi riesce così bene da servirsene poi felicemente come di strumenti sicuri delle sue rapine. Sarà moralmente colpevole, cioè il ladro è da considerare moralmente colpevole, però nessun Herbart e né tantomeno i suoi seguaci, dice Gentile, potrà addebitargli errori di psicologia, quindi il ladro applica coerentemente, nella maniera più rigorosa possibile, più radicale possibile, l'utilizzazione degli strumenti pedagogici per impartire ai propri figli una educazione immorale, da un punto di vista etico e immorale. Però cosa dimostra questo episodio per Gentile? Cosa dimostra questo esempio? Tutto ciò sta a dimostrare che qui il concetto di educazione scientifica contrasta e può contrastare nettamente e in maniera evidente con quello dell'operare morale. In altri termini, l'educazione scientifica ha bisogno di presupposti che non ricava da se stessa e né tantomeno dalla psicologia, non ricava al proprio interno, ma li mutua ad esempio dalla religione, da una qualsiasi religione, da una ideologia, da un determinato contesto sociale, da un determinato contesto politico. In altri termini, il discorso pedagogico e il discorso psicologico hanno bisogno di presupposti etici che non possono, non sono in grado di fornire. Herbart e i sostenitori della pedagogia scientifica potrebbero, è vero, obiettare che la pedagogia è la scienza della formazione dell'uomo e l'idea di virtù è essenziale al concetto dell'uomo, perciò la virtù non è un qualcosa di estraneo alla pedagogia, non c'è educazione che si possa prefiggere un fine differente. Però ribatte Gentile ed ha ragione, il ladro, dice, potrà ribellarsi alla definizione dell'uomo come soggetto essenzialmente etico, avrà tutte le ragioni per ribellarsi e quindi applicare coerentemente nella maniera più radicale possibile gli strumenti che gli vengono forniti dalla psicologia per educare i propri figli. E allora a questo punto dice, cosa fare? Come risolvere il problema? come rispondere a questa difficoltà di carattere fondamentale che riguarda non un aspetto particolare, un corollario, uno dei tanti corollari, ma proprio lo scopo ultimo, il senso della pedagogia come scienza. Qual è la strada, dice Gentile, da percorrere per chiarire questi aspetti, per offrire una soluzione a questo problema che si viene a creare in determinate circostanze, come ad esempio il caso del ladro?